Incontro tendenza rispetto al passato, ci sono state novità positive in Spagna, dove grazie alla vittoria di Podemos in molte province, le corride hanno subito divieti in talune città. Mentre in Italia, durante l'estate del 2015, c'è stata la prima manifestazione autorizzata contro il Palio di Siena.
Nella stagione primavera-estate la nostra redazione ha mandato in onda un ciclo dedicato agli insetti a cura del filosofo ed etologo Roberto Marchesini. Vi proponiamo un estratto da questo ciclo che secondo noi è speciale ed è a vostra disposizione in versione podcast nel nostro sito www.restiamoanimali.it.
La forma di un insetto è apparentemente semplice. Abbiamo tre segmenti, la testa, il torace, l'addome. Tre specializzazioni totalmente differenti. Dalla testa partono tutti gli organi di interfaccia, quindi gli occhi, le antenne, la bocca. Dal torace partono tutti gli organi di locomozione, quindi le zampe, sei zampe e due paia di ali. Nell'addome invece abbiamo tutti gli organi che riguardano in pratica il metabolismo e quindi la vita propriamente organico-vegetativa metabolica dell'animale. E tuttavia questa caratterizzazione consente all'insetto di modificare ciascuna di queste parti e dar vita a forme completamente differenti. Questa è la magia, cioè gli insetti ci sembrano veramente tante entità che facciamo fatica anche a riconoscere, se non nel fatto che tutti gli insetti sono a sei zampe, per cui si riconoscono dai ragni che sono invece a otto zampe. Tuttavia le forme sono molto differenti, perché pensiamo alla forma di una libellula e confrontiamola con quella di una coccinella, o una mosca e confrontiamola con una farfalla. Beh, diciamo che gli insetti riescono a questa trasformazione attraverso la modificazione di parti, questi articoli che compongono il loro corpo. Nelle coccinelle abbiamo la trasformazione di due ali in una sorta di cappuccio, cosiddette elitre, che ricoprono e quindi danno luogo a quella forma quasi da piccolo carro armato che è la coccinella, che permette un assetto a grande stabilità. La coccinella è un piccolo panzer che si muove lungo i fili d'erba mangiando afidi e riuscendo a contrastare le formiche che viceversa portano i loro afidi come mucche a pascolare per mungerli, e invece le coccinelle ne fanno razzie. Quando le formiche le attaccano, la posizione della coccinella la rende quasi da impossibile da ribaltare. Altre ali invece possono essere trasformate in bilancieri, come fanno i ditteri, che hanno solo due ali, ma perché le altre due ali le hanno trasformate in bilancieri che permettono un assetto di volo incredibile. I ditteri sono i maestri del volo, le mosche, i mosconi, ma anche le zanzare hanno capacità di volo veramente supersoniche e sono maestre nella capacità di modificare l'assetto di volo, il movimento, la velocità, la traiettoria, e questo grazie al fatto di aver perduto due ali. Gli insetti ci insegnano che a volte si vola meglio riducendo le ali piuttosto che aumentandole. Un'altra caratteristica di grande differenza è la bocca. Sicuramente qui vediamo tantissime trasformazioni della bocca. La bocca che può essere un apparato succhiatore, come appunto la proboscide di una farfalla, può essere un apparato capace di tagliare, lambire, come possono essere l'apparato delle vespe, può essere un apparato che lambisce solo, come può essere la tromba di una mosca. Solo osservando la struttura di una bocca noi vediamo una molteplicità di trasformazioni incredibili. La stessa cosa nell'apparato riproduttivo. Abbiamo un ovo depositore negli ottotteri che serve a fare dei buchi e a metterci le uova, e lo stesso organo negli imenotteri sociali viene trasformato in un pungiglione che consente un'autodifesa. Ecco, questa è la grandezza degli insetti, la capacità di rendere multiforme gli apparati.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una...
A Firenze, durante il periodo di Pasqua, le due associazioni Progetto Vivere Vegan e Essere Animali hanno organizzato una manifestazione di 15 giorni sul tema della scelta vegan, con una mostra e ospiti illustri, tra i quali ricordiamo la psicologa statunitense Melanie Joy, che ha tenuto un seminario rivolto agli attivisti animalisti.
Sempre sul fronte culturale, la nostra redazione ha scelto di riflettere sul linguaggio specista, che viene usato spesso inconsapevolmente anche da persone animaliste e a volte addirittura antispeciste. Abbiamo trasmesso un miniciclo in 4 puntate che abbiamo intitolato Parla come mangi sui seguenti modi di dire: cervello di gallina, chi dorme non piglia pesci, gettare le perle ai porci e figlio di un cane. Vi proponiamo la riflessione di Massimo Filippi su cervello di gallina.
Che nuovo anno porterà una tra...
Hai un cervello da gallina è una frase che generalmente soggetti di sesso maschile rivolgono a soggetti di sesso femminile, anche se talvolta può accadere che sia una donna a riferirsi con questa espressione ad un'altra donna. È rarissimo che questo accada all'inverso, cioè che questa espressione sia utilizzata da una donna nei confronti dell'uomo, e quindi è chiaro qual è il referente finale di questa affermazione. È un soggetto di sesso femminile e pertanto questa frase mostra chiaramente l'intersezione che corre tra forme diverse di discriminazione. In questo caso lo specismo e il sessismo che si rafforzano e si moltiplicano tra di loro. Anzi, da un certo punto di vista, in questa frase lo specismo è usato per rafforzare e consolidare una visione sessista della società. Chiaramente questa affermazione è un'affermazione empiricamente falsa per una serie di motivi. Il primo, che le donne hanno cervelli più grandi di quelle delle galline, fattualmente hanno cervelli più grandi di quello delle galline. Ma ancora più significativo è il fatto che le galline hanno il cervello che è giusto che abbiano, un cervello che si è sviluppato nel corso di millenni di evoluzione, che permette alle galline, fin tanto che noi non le rinchiudiamo nelle nostre gabbie, di svolgere una vita adeguata all'ambiente in cui dovrebbero trovarsi. Ma infine, forse l'aspetto ancora più importante, che la grandezza del cervello non ha alcuna rilevanza, a differenza di quello che pensiamo, per quanto riguarda le funzioni cognitive che riteniamo tanto importanti. Esiste una lunga storia attraverso la quale l'uomo si è definito come l'animale con il cervello più grande, dove più grande stava a significare più intelligente. Esiste un'altrettanto lunga storia che mostra come in realtà esistono animali con cervelli più grandi, pensiamo agli elefanti e alle balene, ai quali si è cercato di rispondere introducendo una correzione, cioè la correzione delle dimensioni del cervello per le dimensioni del corpo. L'introduzione di questa correzione però ha portato a far sì che di fatto i topi scoiattoli avessero un rapporto dimensione corporea e dimensione encefalica migliore di quello degli umani, per cui si è ricorso a tutta un'altra serie di correzioni che hanno sempre però portato altri animali molto vicini o addirittura superiori agli umani. Ecco allora che ancora una volta ci troviamo di fronte ad un sistema che è stato utilizzato per creare una superiorità con caratteristiche biologiche, una superiorità che in realtà invece nasconde ben altri tipi di interesse. E quindi la frase da cui siamo partiti, a un cervello da gallina, è una frase che, pur passando spesso inosservata e pur essendo considerata un luogo comune, un'affermazione banale, nasconde in realtà un vero e proprio mondo di violenza. Direi che questa frase fa parte delle affermazioni che Foucault definiva quelle affermazioni che fanno ridere e uccidono. Fanno ridere e uccidono perché mescolano presunti saperi scientifici con stereotipate considerazioni di stampo morale normalizzante.
L'idea dell'animalismo e dell'antispecismo è fortemente collegata all'idea di un mondo non violento, libero dalle armi, dalle gerarchie e dal dominio. Se da una parte questo tipo di mondo è ancora tutto da costruire, dall'altra, per fortuna, ci sono state tante esperienze che a questa concezione nuova si sono avvicinate, ispirate, e noi della redazione siamo interessatissimi a conoscerle e a farne esperienza, almeno da un punto di vista culturale. Con questa motivazione ci siamo spinti fino in Gujarat, la regione indiana in cui ha vissuto Gandhi, dove il jainismo è molto diffuso e la non violenza è studiata e praticata. Un luogo del mondo in cui non ci è mai capitato di vedere una macelleria e in cui per le persone vegane non c'è mai stato alcun problema nel recarsi a un ristorante. La nostra guida in questo viaggio è stato il professor Luigi Lombardi Vallauri, amico della non violenza e degli altri animali, che al termine di questa esperienza ha regalato alla trasmissione un reportage in 6 puntate che sono andate in onda nel 2015. Da questa miniserie vi faremo ascoltare oggi la puntata dedicata al rapporto tra gli indiani e gli altri animali.
Il viaggio in India è anche e molto un viaggio agli animali. Anni fa ho definito la strada indiana quel fiume di vita dove le capre hanno le ruote e le moto hanno le zampe. Ora le moto si sono riprodotte fino a invadere tutta la strada, ma gli animali resistono. È inimmaginabile nell'Europa di oggi il fitto di animali che incontri in India, di animali corpo, viventi, e di animali simbolo, anzitutto viventi. Le dolci, magre mucche non uccise, minime ammellate, i cani ora visti in ricerca, ora sdraiati in semicoma sui marciapiedi, sempre famelici, i topini, tra cui un topino a cui dava da mangiare per la strada una donna, gli scoiattolini coduti, animatori cutrettolanti delle pietre dei templi, i pavoni domestici dal passo altero e dal grido sgraziato, le libere gazzelle a branchi nei territori jainisti bishnoi, e le spenzolanti dai templi dagli alberi scimmie petulanti, spenzolanti petulanti, e le tartarughe copulone sul turf dell'hotel, e gli innumerevoli uccelli multicolori, vivificanti grigie cascate aeree di radici. Ma anche, per non dire soprattutto, animali simbolo. Ho già ricordato i gloriosi elefanti e cavalli cesellati a festoni nei marmi jainisti, ma bisogna aggiungere maestosi cervi, prestigiose tigri, imperiose aquile, ampi avvoltoi, tutti esprimenti valori e poteri in cui gli umani si riconoscono, gli animali parlano dell'uomo all'uomo, e nella sfera trascendente gli animali veicolo degli dèi, il toro Nandi, il vulture Garuda, il topo, non c'è un dio che si sposti per virtù propria, e non puoi non imbatterti nel quasi onnipresente Ganesh, corpo umano grassoccio testa di elefante, veneratissimo. L'India ti estranea dall'Occidente anche immergendoti nella sua promiscuità intensiva tra il mondo umano, terrestre e divino, e il mondo animale. Ma il nostro viaggio aveva come priorità l'India della non violenza e, a proposito di animali, abbiamo imparato una cosa interessante. La non violenza nasce non come critica alla violenza tra gli uomini, alla guerra, alla pena di morte, che sono le prerogative del sovrano. La guerra era la partita a tennis dei re, e se non ingrandivano il loro regno, facendo guerra ai vicini, che sovrani erano? La non violenza nasce più di 2 millenni e mezzo fa dal rifiuto della violenza sugli animali, dal rifiuto del mangiar carne e del sacrificio religioso. Sviluppando intuizioni vediche, l'ahimsa si afferma pienamente nel buddismo e nel jainismo, e da lì inquieta sempre più profondamente l'induismo fino a Gandhi, da Ashoka a Gandhi. Io sono convinto che oggi la non violenza appare sempre più chiaramente come un'esigenza non solo spirituale, ascetica, ma anche razionale per il futuro del pianeta. In India, il simbolo della non violenza dono dell'India al mondo, come diceva Gandhi, è la mucca. Per qualche motivo è lei che viene tra tutti risparmiata. È la dolcezza dell'India. La incontri dappertutto come una pennellata di soavità, di cielo in terra. Bianche sul grigio sono loro le mucche, le placide signore dell'asfalto. Il traffico gli gira intorno. Si sdraiano anche sulle autostrade, Le loro mammelle minime dimostrano che non sono sfruttate negli allevamenti intensivi. Io me le guardavo, le libere mucche dell'India, rinnovando ogni volta in me la gioia della tenerezza. E quindi termino questa puntata del viaggio con un'immagine che ora faccio vedere tutte le volte che parlo di animali. È la copertina di un libro trovato su una bancarella. Una giovane donna disegna il cerchietto rosso della pugia sulla fronte di una mucca. Vorrei essere capace, vorrei che tutti fossimo capaci di sostituire come lei alla violenza la venerazione.
Per questa puntata è tutto.
Con Restiamo Animali, l'appuntamento è per la prossima settimana.
Stesse onde, stessa ora.
Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali.
Restiamo animali.
Restiamo animali.
Restiamo animali.
Restiamo animali.
Restiamo animali.
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.